Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi.
Accademia Bizantina e Alessandro Tampieri. Vivaldi, Le quattro stagioni.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
E io Diego Tripodi.
Diego, ma la primavera di Vivaldi io non me la ricordavo così come l'abbiamo appena sentita.
No, non ce la ricordavamo così perché questa non è la primavera, ma è pur sempre Vivaldi, è una sinfonia tratta dalla sua opera Il Giustino, un'opera che fra l'altro viene allestita veramente poco prima dell'uscita nel 1725 della sua celebre raccolta di concerti per violino, opera 8, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione.
Raccolta di cui un esemplare è proprio al Museo della Musica,
sì,
di Bologna, quindi nella nostra regione. E noi non potremo ascoltare tutte queste le quattro stagioni di
Purtroppo
Vivaldi,
no.
Ma invitiamo a maggior ragione i nostri ascoltatori ad andare al Festival Ferrara Musica il 15 luglio alle ore 21 presso la Casa Romei di Ferrara, in cui ci sarà questo concerto con Accademia Bizantina e Alessandro Tampieri al violino solo, dove appunto eseguiranno le quattro stagioni di Vivaldi.
Per lo stesso motivo io pensavo di focalizzarci, vista anche la contingenza, sull'estate, quindi sul secondo concerto, e ti dirò di più sul terzo movimento, che è quello che contiene il celebre temporale estivo, l'acquazzone per antonomasia.
Noi troviamo sul programma di sala estate, appunto, in sol minore, la tonalità, che è una tonalità cupa, e questo è particolare come cosa.
È particolare, ma non è incredibile per il contesto culturale dell'epoca, chiaramente del fra 6 e 700, perché diversamente a quanto siamo portati oggi, no? A pensare, cioè che l'estate sia un momento di svago e di liberazione, in realtà estate e inverno sono fra le quattro le due stagioni negative, perché l'umanità in qualche modo è costretta a confrontarsi con l'instabilità degli agenti atmosferici e quindi con tutto quello che questo comportava, con la perdita dei raccolti, eccetera, la difficoltà lavorativa e della sopravvivenza. In effetti il bello delle stagioni di Vivaldi è che non è soltanto musica descrittiva, come è facilmente intuibile, ma c'è un livello metaforico, cioè c'è la metafora di quello che è l'andamento della vita umana, della ciclicità del tempo e anche della sua caducità.
Queste metafore sono orchestrate con elementi musicali molto semplici ma di grandissima efficacia, quindi questo grande temporale estivo è fatto da scale ascendenti e discendenti molto rapide, da ribattuti estremamente concitati, da progressioni di elementi che si spostano nello spazio sonoro ma vengono di fatto ripetuti in maniera anche un po' ossessiva, se vogliamo.
E non solo, anche la grande alternanza di masse, giusto. Quindi abbiamo il violino solista che si alterna ai ritornelli affidati all'ensemble d'archi, quindi con queste esplosioni vere e proprie.
Direi quindi che ce lo possiamo direttamente ascoltare dal secondo concerto per violino, tratto dal Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, ovvero l'estate, il terzo movimento, il presto, il temporale.
Thank you.
tronca il capo alle spiche e a grani alteri. Direi che è la descrizione perfetta di quello che abbiamo appena sentito, e infatti fa parte dei testi che Vivaldi stesso, dei sonetti che apporta proprio in partitura e che descrivono, così come fa la musica, le stagioni. Ma questi testi che lui mette in partitura non sono né cantati né recitati, sono impliciti e per chi suona. Ma non è sempre così.
No, infatti mi viene in mente che più in là nel tempo ci penserà Franz Joseph Haydn a cantare ampiamente le stagioni con il proprio oratorio omonimo per grande orchestra, coro misto e solisti, presentato al pubblico viennese nel 1801. Non diversamente da Vivaldi, Haydn ripercorre la ciclicità e tutti i problemi della sopravvivenza umana all'interno delle stagioni e quindi inevitabilmente incorre nella furia del temporale estivo. Però ecco, ascoltiamo che grande differenza.
Diego, direi certamente che la differenza più evidente rispetto a Vivaldi è proprio nella potenza, cioè questo temporale estivo risulta quasi potenziato. Abbiamo i flauti all'inizio che fanno il baruginare del lampo, il rullo dei timpani e poi di tutta l'orchestra che invece è l'esplosione del tuono, ci sono gli ottoni usati in maniera preponderante e poi ovviamente c'è il coro che, al di là di quello che dice, è proprio una massa sonora importante e crea anche un meccanismo di identificazione fra noi pubblico e il coro che assiste a questo temporale e canta. E quindi questa è una lezione moderna che non passa inosservata da certi compositori anche nell'arco della storia.
No, beh, penso subito a Beethoven con la pastorale, e, insomma, altro celeberrimo quarto movimento, altro celeberrimo esempio di temporale. Ma poi c'è un altro personaggio che raccoglie questa eredità, fra l'altro aveva eseguito le stagioni a Bologna, che è Rossini, che trasferisce questa grande lezione di orchestra potenziata timbricamente haydniana nella sua esperienza teatrale. In verità bisogna dire che il teatro era vissuto fino a quel momento del luogo comune della tempesta in musica, non solo in maniera esplicita, così descrittiva, ma proprio nella lettura metaforica, perché spesso tramite la lettura poetica che ne davano, metaforica appunto del libretto, comunque si andava a descrivere una temperie emozionale che era quella dei personaggi. Quindi era una tempesta interiore che si trasferiva in orchestra spesso e comunque anche nelle abilità canore. Quindi Rossini...
Sì, beh, dissemina tempeste nella sua produzione,
ovunque.
In effetti.
Io direi di ascoltare La tempesta dal barbiere di Siviglia, dove secondo me, Marco, fra l'altro, la lezione timbrica di Haydn è molto molto evidente.
Thank you.
Giustamente dicevi come il Museo della Musica di Bologna possegga copia della prima edizione di Vivaldi, e allo stesso modo mi viene in mente che possiede addirittura il manoscritto del Barbiere di Siviglia. C'è una cosa che a me colpisce sempre di Rossini ed è il suo carattere quasi da narratore onnisciente rispetto a quello che viene messo appunto in scena, come se avesse una volontà precisa, dissacrante e anche, se vogliamo, un po' caricaturale. In questo caso lui spalanca il baule della chincaglieria teatrale dei luoghi comuni, come ad esempio il temporale o la tempesta, è come se però di questi luoghi ne facesse un uso compiaciuto, a sottolinearne l'artificiosità, o meglio la finzione. Questo è palese e secondo me appunto è molto evidente.
Se facciamo un balzo in avanti, nel 1887 va in scena Otello di Giuseppe Verdi, che si apre proprio con una scena di vera e propria tempesta in ambiente marino. Non è che gli espedienti narrativi non siano simili a quelli che abbiamo già trattato, però il contesto culturale è cambiato, il modo di fare teatro è cambiato, l'attenzione a certe situazioni drammatiche è cambiato, e quindi in effetti siamo di fronte a una tempesta che ha qualcosa di nuovo. E un altro fil rouge che possiamo tessere nell'arco di questa puntata è proprio il rapporto con il testo. Se in Vivaldi avevamo dei sonetti impliciti in partitura, in Haydn abbiamo un testo, ma comunque non abbiamo un'azione scenica, teatrale, drammaturgica. Qui in Otello invece abbiamo una carica emotiva e noi siamo veramente lì nella tempesta, siamo con il coro sulla spiaggia a guardare Otello in difficoltà in mezzo alle onde.
Ma sì, anche perché la carica emotiva di Otello non può essere quella del Barbiere di Siviglia, per ovvie ragioni. E in più è una cosa importantissima, cioè Otello, e questa è la scena d'apertura, non abbiamo un'overture, non abbiamo una sinfonia introduttiva, ma si apre con questo coro, con questo naufragio, e quindi ecco che si recupera la dimensione emotiva, metaforica, e alla fine questo naufragio, o meglio questa tempesta, che cos'è se non la tempesta emotiva di Otello, che cos'è se non la caratteristica del personaggio dell'opera? E questo naufragio al quale Otello scampa non è che un'anticipazione terribile invece del naufragio al quale non potrà scampare a fine dramma.
Thank you.
verità ci siamo un po' persi per strada gli elementi prettamente musicali di queste tempeste barra temporali, che però i nostri ascoltatori forse autonomamente avranno sentito come sono quasi sempre gli stessi, ancora in Verdi, le scale ascendenti, questa concitazione di fondo, i flauti e gli ottavini che mimano i lampi, insomma... Il materiale è pur sempre quello.
Alcuni di questi elementi, in particolare i ribattuti e le scale ascendenti, li ritroviamo anche più avanti con un organico molto diverso. Parlo delle 7 poesie di Bloch, musicate da Shostakovich per violino, violoncello, pianoforte e soprano. E in particolare nel movimento La Tempesta, l'io poeta è dietro una finestra che osserva questa tempesta lì fuori e prova un grande senso di pietà nei confronti della comunità afflitta da questa tempesta, che appunto diventa anche in questo caso estremamente simbolica e metaforica.
Pensate che anche Shostakovich ascoltò la prima di questo brano tramite radio, perché purtroppo malato, e per questo motivo abbiamo pensato di scegliere un'esecuzione a cura degli stessi interpreti della prima, insomma per farvi ripetere la stessa esperienza.
Gli esecutori erano Oistrakh, Rostropovich, Weinberg e il soprano Wisneskaya. Noi invece vi diamo appuntamento il 15 luglio alle ore 21 presso il Festival Ferrara Musica, presso la Casa Romei a Ferrara appunto, e Accademia Bizantina e Alessandro Tampieri ci faranno gustare le 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Questo era A Note Spiegate, un saluto da Marco Pedrazzi
e Diego Tripodi.